qui il professor De Fazio, che era appunto uno psichiatra, si lancia in una sua personale ricostruzione del caso, che vale decisamente la pena di leggere. Emerge che l'omicida si è avvicinato all'auto da destra, forse perché protetto da una vegetazione più fitta che lo poteva nascondere più a lungo nella notte meno buia rispetto ai casi precedenti per la diversa fase lunare, ultimo quarto, e ha sparato avvicinandosi progressivamente all'autovettura. Oltre che da vari colpi di arma da fuoco, le due vittime, in particolare l'uomo, sono state colpite ripetutamente con uno strumento da punta e taglio, probabilmente al fine di ottenere la certezza del risultato letale. Sono stati spostati entrambi i cadaveri dall'auto, trovati poi uno sulla destra e l'altro sulla sinistra. Il cadavere dell'uomo è sempre stato lasciato nell'auto precedentemente. L'attuale diverso comportamento non è facilmente interpretabile ed è forse riferibile alla necessità di superare difficoltà oggettive in ordine alla esigenza dell'omicida di poter disporre rapidamente del corpo della ragazza fuori dall'auto. L'escissione dei tessuti pubici e perineali è eseguita, anche questa volta, con buona tecnica e la lesione presenta evidenti analogie con quella relativa al caso precedente. In entrambi i casi i margini sono netti, precisi ed è riscontrabile una analoga incisura sul margine destro del pube, nella stessa posizione, a ore 10, ovviamente, per chi sta guardando la ferita. Come si è detto, mancano segni di ferite gravi e mutilazioni anche in altre parti del corpo di significato sessuale o passibili di rivestirlo, vagina, cosce, natiche, ano, fatta eccezione per le già commentate ferite superficiali del caso Pettini, che l'omicida evidentemente non è stato spinto a reiterare in nessuno dei casi successivi e che quindi non vanno considerate alla stregua di azioni sostitutive o di accompagnamento della gratificazione sessuale, che sarebbe stata perseguita allo stesso modo almeno in alcuni casi successivi, né alla stregua di una modalità espressiva istintuale o compulsiva esplicantesi nell'ambito della dinamica psicologica del rapporto con la vittima al momento dell'atto. Anzi, l'assenza di ferite di tal natura, cioè a tipo mutilazioni sadiche, spoglia di contenuto sessuale immediato la stessa esportazione del pube, nel senso che induce a vedere in questo atto un comportamento di per sé non istintuale, compulsivo o contestuale al godimento sessuale, ma un atto pienamente funzionale al possesso dell'oggetto feticistico. Depongono per tale interpretazione la freddezza, la razionalità, la precisione con cui viene compiuto l'atto, nonché ovviamente la mancanza di eviscerazione vera e propria e di tutti quei comportamenti più tipici delle forme patologiche più gravi, che alludono a componenti istintuali antropologiche, agite realmente o in maniera larvata. Avevamo visto il delitto di piacere. Altri due dettagli molto importanti sul caso di Calenzano emergeranno al processo Pacciani durante l'audizione della dottoressa Maria Grazia Cucurnia. Il primo riguardava la traiettoria dei colpi di arma da fuoco e anche la distanza dalla quale erano stati sparati.
Circa la provenienza di questi colpi, che ci consentano di dire qualcosa sulla posizione della ragazza quando fu attinta da questi?
Sì, quelli, diciamo, gli arti superiori avevano fatto ipotizzare un'azione, diciamo un movimento quasi di difesa della ragazza, che quindi fosse stata colpita nel, diciamo, all'atto di sollevare l'atto superiore destro. Di questi era stato ipotizzato anche che gli stessi proiettili entrati e usciti dal bacino fossero quelli che poi dopo hanno interessato il torace. E per per il primo di questi, però quell'altro c'era un elemento che non faceva, che faceva poi escludere piuttosto questa ipotesi, perché c'era una luna di infumicatura sugli abiti di entrambi e quindi fa pensare che fossero due colpi distinti. Comunque erano tutti colpi sparati dal lato destro.
Quindi sparati da destra. Circa la distanza, questo discorso ci ha fatto sulla luna.
Questi due, con la luna di affumicatura, quello al braccio e uno di quelli al torace, che presentava la luna di affumicatura, fanno pensare a una distanza inferiore rispetto a quella del Baldi.
Quindi più vicino allo sparatore.
Più vicino allo sparatore. E quindi diciamo non superiore ai 40 centimetri, ma inferiore. Va bene, anche se non a contatto, non c'era ustione, non c'era tatuaggio.
Quindi presumibilmente vicino a quel finestrino.
Vicino al finestrino. Gli altri invece potevano essere, c'era solo l'orletto scoriato, quindi anche per questi a una distanza superiore ai 40 centimetri, anche se non molto effettivamente, perché sono sempre colpi piuttosto ravvicinati.
Ho capito.
La Cucurnia disse che, anche per quanto riguarda la Cambi, tutti i colpi di arma da fuoco avevano direzione da destra verso sinistra. Inoltre, durante il dibattimento, venne anche fuori che sui vestiti della Cambi, che ricordiamo indossava reggiseno e maglietta bianca sollevate al di sopra del seno, una maglia beige ed una giacca di maglia verde infilate solo all'arto superiore sinistro, bene, su questi vestiti furono trovati aloni di affumicatura che erano corrispondenti a due colpi di arma da fuoco, uno sul braccio e uno sul torace. Non è particolarmente chiaro quali fossero i colpi corrispondenti a questi segni di affumicatura ritrovati sui vestiti. Anche se potremmo dedurre dalla testimonianza della dottoressa Cucurnia che fossero sulla parte destra del corpo, quindi uno di quelli all'emitorace destro e possibilmente quello al braccio destro. Un altro dettaglio importante emerse quando furono mostrate in aula le foto del corpo di Susanna Cambi. Ovviamente anche alla dottoressa Cucurnia fu chiesto se su entrambi i corpi o su uno dei corpi fossero evidenti dei segni di trascinamento. E qui la Cucurnia disse che effettivamente alla coscia e al ginocchio destro della ragazza vi erano delle scoriazioni che avrebbero potuto essere compatibili con un trascinamento. In questo caso però in aula vi fu un po' di scetticismo, no? Un altro dei medici legali, questo Mauri, aveva parlato della cosiddetta fauna cadaverica. Nel caso di giugno dell'81, a Scandicci, sul corpo della Denuccio, erano state trovate delle piccole escoriazioni post-mortali che il dottor Mauri aveva attribuito alla fauna cadaverica, in quanto il corpo della ragazza era rimasto fuori dall'auto durante tutta la notte. Quindi la fauna cadaverica cos'è? Degli insettini, delle formichine, no? Roba del genere, che lasciano quindi delle piccole scoriazioni non vitali sui cadaveri. In effetti, anche sulla perizia De Fazio, vengono segnalate, per quanto riguarda il corpo di Susanna Cambi, piccole scoriazioni. Una alla coscia destra, lateralmente, e al ginocchio omolaterale. Qui escoriazioni lineari coperte da terriccio. Altre escoriazioni sono alla faccia laterale dell'emitorace destro e al fianco destro. Inoltre vi erano escoriazioni anche sulla faccia della ragazza, in particolare allo zigomo destro e all'angolo labiale sinistro. Questo fu palese in aula quando furono mostrate le foto del volto di Susanna Cambi.
L'entrata e uscita del colpo d'arma da fuoco al braccio sinistro.
Andiamo avanti?
No, al braccio destro.
Chiaro,
sì.
Il braccio destro. Qui c'è qualcosa al volto, c'è una L?
C'è una piccola escoriazione, sì. è una piccola escoriazione, anche questa qui probabilmente, cioè compatibile anche con la stessa compressione contro il suolo, priva di...
C'è di nuovo un insieme del colpo di arma bianca al seno sinistro, è localizzato meglio insomma nell'insieme. C'è qualcosa in più che può aggiungere su quello che ci ha già detto?
No.
Cambia niente?
No, direi di no. Andiamo ci avanti. Sono delle piccole scoriazioni attorno, ma quelle lì le sono, cioè, più in rapporto a anche quella compressione contro il suolo, sembrerebbero.
Bene, andiamo avanti, grazie.